Sì, pronto?
Pronto?
Oh, sì, ciao.
Buonasera, sono Anna. E volevo, dato, mi viene proprio dato che ho trovato la linea, volevo, sperando che la signora sia in diretta, diciamo, secondo me, e dopo dica la sua anche lei,
sì?
se ho detto qualcosa di sbagliato, ogni chiesa che viene fatta,
sì?
in ogni chiesa che viene fatta in Italia e anche all'estero, diventa automaticamente territorio del Vaticano.
Beh, quindi, sai, quindi, però non è tanto la superficie.
Per lei, io la domenica ascolto un signore di questa, in questa trasmissione, no? Alle 7 di sera, lo conosce lei, no?
Sì, Ivano.
Ivano. Adesso non mi ricordo più, ma si faccia dire da Ivano, quando ha tempo, di quanto territorio tra basiliche, asili...
Ma guarda, io ho visto la mappa catastale di Roma con le proprietà del Vaticano,
no,
ti posso dire che io ho visto la mappa catastale di Roma con le varie zone, con le varie proprietà, ti posso dire che certe zone di Roma sono al 90% in mano al Vaticano.
Esatto.
Cioè, sì.
Allora,
io ho la mappa catastale di Roma e te lo posso dire che è una cosa terrificante.
Le chiese per loro non sono per fare pregare i fedeli, non interessa niente ai preti. Gli ultimi, anzi, manco chi va, manco i rompe, i rovina e manco i costa. I fedeli servono per le emergenze come ieri, che poi chissà che roba sarà successa là. Ma quello che è preoccupante è che loro, insomma, stanno avanzando nel territorio italiano.
Sì, ma vedi, la prova non è tanto l'occupazione, vedi? Se un esercito arriva, può occupare il territorio, ma se c'è gente che resiste, può benissimo, è un dramma, capito?
Cioè, guardi,
il problema è la resistenza delle persone.
Poco prima che venisse lei, c'era la trasmissione di Giorgio.
Con Giorgio, sì.
Di Giorgio. E c'erano due ragazzi che fanno gli insegnanti.
Sì, c'era Medrano e...
Sono stati assunti dei pseudo fra sacerdoti e compagnia bella,
sì.
Svariate migliaia, insomma, a insegnare religione.
No, oltre 9.000.
Ecco. Diceva, proprio ha letto poi il coso della signora Moratti, Medrano,
sì.
L'ha letto proprio, ecco. Dice che nella sua circolare, tra l'altro, c'è scritto che nelle scuole è obbligatorio l'immagine, diciamo, va bene. Di quello che sappiamo.
Sì, ma la volta ha cancellato i fondi per 70.000 insegnanti di inglese.
No, aspetti che dopo lei...
Sì, sì.
No, io vado di là, dopo intanto la butto là. Ecco, e poi la bandiera italiana, questo risale ancora al primo concordato, no?
Sì.
Oggi c'è in aggiunta, c'è quella regionale e quella europea.
Sì.
Ecco, la bandiera italiana e la fotografia del re. Ora lei non deve mai sottovalutare la voglia matta di diventare ancora come era nel Medioevo il Papa,
certo.
Quindi il re dell'Italia, e più terra ha, più ci condizionerà. Guardi, noi, né io né lei, le vedremo queste, ma tanto i papi hanno pazienza, perché poi, sai, loro continuano a fare queste cose qui, ma non passeranno molti anni che sarà il Papa a Palazzo Chigi. Vedrà.
Sì, ma infatti questo qua è le loro intenzioni.
Questo Papa qui, tra l'altro, ha anche delle origini piuttosto discutibili, secondo me.
Ma tutti i papi.
Nasce proprio nel covo degli ariani, dei più retrivi, diciamo, della razzisti, che capisce, dell'Europa dell'Est.
No, beh, la Chiesa Cattolica è sempre stata violenta con tutta l'umanità, non ha problemi di discriminazione.
Il suo zampino è anche a Kiev. E anche che aveva un pezzo.
Sì, infatti, ma ne avevamo parlato anche in trasmissione del fatto che quella dell'Ucraina fosse una guerra di religione.
L'Ucraina, lui assolutamente la vuole invadere e pagherà chiunque, perché ha fatto così anche con la Polonia, col signor, come si chiama, quel sindacalista là.
Sì,
che poi la prima roba.
Valesa.
La prima roba ha avuto il premio Nobel e un ufficio a New York.
Beh, ma dato che Valesa è subito intervenuto in Ucraina.
Ecco, e dato che lui fa casino.
È stato il primo ad arrivare.
E sono tra preti, arcivescovi e tutto il resto, va bene, pur di punire la Russia, va bene, che poi non ne ha colpa, perché sono stati i nazisti a fare quello che hanno fatto, perché le terre, le divisioni, eccetera, sono stati costretti, insomma, a difendersi, sì o no?
Sì, no, ma visto una guerra mondiale,
ecco,
perciò...
Lui, ecco, da buon polacco, va bene, è papa, ma lui trema, lui non sta in piedi, lui è vestito come la Wanda Osiris, ha visto che sguardo che ha?
Sì.
Non perde una virgola di quello che lo circonda, guarda quanti clienti ci sono nella piazza da sotto ogni domenica, e con uno sguardo proprio cattivo.
Sì.
Ho detto la mia, buonasera.
Grazie.
Grazie. No, infatti appunto l'ascoltatrice diceva che è un problema di territorio. Il problema di territorio è un problema secondario. Il problema è che se esistono persone capaci di resistere, che sono capaci di sentirsi diverse, che fanno resistenza, il problema non si pone, perché possono occupare qualsiasi cosa, ma se le persone sono capaci di ribellarsi, no, fanno poco.
Sì, pronto?
Sì, ciao, sono Mario.
Ciao.
Niente, volevo un attimo così collegarmi al discorso che ha fatto te, sì, che ha fatto quel povero cane prima. Cioè, quello, il legnare sul muro non riesce a avere niente. Quando uno sta indottrinato e lava il cervello,
sì,
cioè, quello che lo circonda, gli esempi quotidiani, non riesce a avere niente.
Sì, sì, ma lo so.
Il fatto che chiuda le chiese, che non rende niente, mico di esempi in montagna, là, con una casetta. Quando hai visto che in chiesa non dava più nessuna, solo che invece che le mogli non che fa di era chiusa. E chiede che non serve più perché in zone poco popolate viene sconsacrata addirittura, perché loro quello che non serve più viene svenduto.
Sì, o almeno che non ci siano eredità da prendere.
Esatto.
Perché dico io
quando abbiamo visto che in certe situazioni come Kosovo, Macedonia, discorrendo che a Caritas ha buttato via migliaia di container della roba che ha po' la gente, perché sempre i poveretti che sono, sì, i poveretti. Li ha buttati via, oppure li ha rivenduti nei mercatini, che il poro disgraziato che prima ha telefonato perché mi fa peccare. Non le serve a niente questa roba qua. Allora, che va a quello che hai inculcato nella testa nei primi 6 anni di vita, non riesce più a cavarsela.
Sì, sì, ma quelli sono finiti.
Perché il 90%, loro che ha scoperto a livello scientifico, che lui riesce a inculcargli in testa nei primi 6 anni di vita dove non c'è l'età della ragione, il 90% della gente non scoccava più della testa.
È finita.
Che puoi dire che fare che quello che te vuoi, non c'è niente da fare. In realtà dei pori cani in mano al potere.
Sì, ma sono completamente sconvolti, sono svuotati, sono degli zombie ormai quelle persone.
Esatto. Ti sono mai chiesto qualcosa che... Allora, l'8 per 1000, una volta, ti puoi decidere se darlo allo Stato o alle chiese. A un certo punto gli ha deciso che comunque ti te firmi che va a tutte le chiese. Prima alla chiesa cattolica e basta, oppure allo,
sì,
Stato.
Sì, no, cioè in base alle firme che vengono fatte.
Bene, adesso viene diviso per tutte le chiese. Perché? Perché le religioni... che sia esse il monoteismo che abbiamo oppure il testimone di Egeo, vi discorrendo, che serve per tenere il popolo schiavo, lo tiene là, che serve tutte le religioni per tenere il popolo schiavo ignorante, non serve più solo la Chiesa Cattolica, anche tutte le altre sette che serve allo Stato perché fa parte del sistema.
Sì, però vedi, se le persone firmano per lo Stato qualcosa possono ottenere, perché io penso in prima ostica, quest'anno ad esempio 300.000 euro sono arrivati dall'8 per 1000 dato allo Stato.
Sì,
per restaurare le mura di Marostica.
Per tutte le chiese.
Beh, il problema è che chi non firma, capito, che viene ripartito con
per tutte le chiese.
Esatto, non in base alla percentuale di firme raccolte.
Ma fa parte anche a tutti gli altri, perché anche tutti gli altri che servono per mantenere il sistema.
Sì, sì, ma infatti, ma ci sono alcune chiese, a dire essere onesti, alcune chiese protestanti hanno rifiutato questa ripartizione, poche, però alcune l'hanno rifiutato.
Ma perché nei protestanti i preti si sposa? E dire che non è possibile, perché se si è sposato si deve pensare a propria famiglia e non al Vaticano.
Ma non solo, sai, c'è un discorso che è più complesso. Nelle chiese protestanti, non essendoci una gerarchia così forte, ognuno potrebbe fare delle revisioni, però anche loro sono pesantemente condizionati e fregati, insomma. Alla fine sono sempre servitori di un Dio creatore e questo li frega.
Esatto, questo è quello che è in testa, ma è il fatto materiale, mi riferisco al fatto materiale. Quando uno è sposato, bene o male, deve pensare anche alla propria famiglia. Qua invece i preti non puoi sposarsi, che dopo il fatto che chi fa occidente pedofili o che viene insieme a dei sposi che altri, questo tanto l'ipocrisia è la cosa trionfante di ogni monoteismo, dell'ipocrisia,
sì,
è roba se fa, ma l'importante è che non si sappia.
Sì, sì, ma infatti sai, la cosa di nascosto, poi i drammi come la pedofilia possono scoppiare in paesi come Stati Uniti, ma non in Italia, quando sappiamo qual è la dimensione della pedofilia anche in Italia, insomma.
Sì, ma anche tutto il discorso degli Stati Uniti, la pedofilia trionfante, imperante, viene messo a tacere tutto, tanto dopo loro sa benissimo che il tempo cancella tutto.
Sì, ma anche perché loro hanno controllo in mezzi di informazione, perciò possono far sparire qualsiasi cosa.
Appunto, il tempo cancella tutto.
Ma no, cioè, nel senso che se non è solo il tempo, cioè, c'è anche chi vuole cancellare le cose. Cioè, se tu pensi alle polemiche sui presepi, hanno nascosto un sacco di altre cose. C'è proprio il fatto dell'impio dell'assunzione di 9.000 sacerdoti, cioè in sede di religione, quando tirano via i fondi per 70.000 insegnanti di inglese, è significativa la cosa. Quando il ministro della cultura, del ministro dell'istruzione fa una circolare per far fare i presepi, sappiamo già cosa succede.
Perché si attaccai tutti. Greci, sulla stessa Grecia.
Ma non è solo, è un problema che proprio vogliono distruggere le persone, le vogliono condizionare.
Esattamente, ma se si dovesse far fronte o fare i conti tutto il giorno con sopravvivenza, probabilmente io manco tempo a pensare a questa roba qua. Ma siccome da che hai tutti sulla stessa Grecia, compresi i giornalisti e tutto il resto, allora gli fa spettacolo, e tutto prima di tutto, e anche per esempio lo spettacolo, intanto la gente continua a pensare a quel che fa vedere televisione e giornali,
sì.
E tutti da che hai la stessa Grecia, perché te ripeto...
Sì, beh, non, ma non tutti, cioè, ma vedi...
Il quotidiano, con la sopravvivenza che ha la maggior parte delle famiglie oggi, magari mi ha tempo una ricerca tra tante cagate.
Sì, sì, ma sono d'accordo con te, però il fatto che esista una radio come Radio Gamma 5, chi ascolta ha la possibilità, anche se in condizioni disagevoli, di capire come vanno le cose, di avere un'informazione, insomma.
Purtroppo, serve a poco, per l'ennesima volta purtroppo, perché purtroppo la gente che ha il sopravvivere quotidiano, la gente... che cercare di fare qua testa la maggior parte, che altri non gli interessa, perché che altri gli segue i piedi al caldo, ma che poca gente che sa che sta fare qua testa, che telefona qua o qualche altra radio, gli ha il problema del sopravvivenza.
Sì, ma come tutti, lo so, ma d'altronde si cerca di fare qualcosa e sì, ognuno sì. Cerca di fare quello che può, che poi sia vincitore, l'importante è che tu faccia le cose giuste e le cose che senti e che cerchi di cambiare le cose, che poi tu ci riesca, è secondario, l'importante è che tu dia il tuo contributo, tu faccia la tua vita, la tua esistenza, la tua prova.
Chiaro.
Mm. Ciao, bene, grazie Mario, ciao.
Sì, difatti è importante sempre che le persone, al di là delle difficoltà che hanno, di impegnarsi e di lottare per liberarsi e perché si creano delle situazioni in cui le persone siano libere.
Sì, pronto?
Sì, pronto?
Sì, pronto?
Sì, ciao, Marco.
Ciao, Marco.
Solo per una cosa, voglio dire un'impressione a proposito di quello che leggevi, no?
Sì.
Di questo Dio secondo i teologi che attraverso queste forze, insomma, alle volte anche spaventose della natura, punisce gli uomini per i loro peccati, no?
Sì.
Ma mi dico, ma... Io che studia tanta teologia, ma qualche anno di pane e volpe in yoga mi ha dato, queste qua. No, perché dico, ma un Dio che adesso per colpire, diciamo, il colpevole, no? C'è tempo sto fatto qua, l'ultimo fatto qua, parla adesso dei 120.000 persone, chissà quando chi si fermerà, chissà Dio se proprio... E dice che un terzo di queste persone qua sono bambini. Ora, per colpire 80.000 persone, se sbaglia il file finimondo, il colpa 40.000 persone, ma qua è strage di innocenti che ha fatto.
Ma vedi, io ho letto...
Aspetta, se sì. Dio fosse vero che attraverso la natura o queste epidemie o tutte queste disgrazie, compreso l'AIDS, eccetera, si scaglia contro l'umanità per colpire il colpevole, il peccatore, eccetera, ma perché il fa morire essere innocenti in mezzo a sta... a sta matanza qua, cioè se ti sta attento, stesso discorso Francesco, mi ha fatto un prete anni fa, perché adesso giuro non so più andare, quando in confessionale mi ha detto che se mi faccio dei peccati, ma stupidaggini,
non
te pensi che gli siamo parlati dei peccati, non
sì,
so,
sì,
roba
sì.
Da... Dio se scarica, punisce i miei fiori, se vendica, e manda delle malattie, poi insomma punire attraverso delle malattie i miei fiori per come si dice? Perché Mingo ha fatto dei peccati?
Ma questo è un tentativo di sconvolgere il tuo sentimento.
Ma mi è stato allora come ho più messo piede su un confessionale? Ma voglio dirgli anche ai preti, ma fai furbi in santa, perché non è che perdersi?
Ma non possono essere diversi, non possono essere
magari
diversi così.
Sì, ma voglio dire...
Ma sai quante persone che hanno detto così si sono sconvolte?
Credo, ma per fortuna, e dopo anche ascoltando un po' la radio ho cominciato a ragionare. Ma voglio dire...
Vi posso raccontare di un fatto. Io conoscevo un sacerdote che pur di mantenersi le gregge accompagnava gli amici della puttana. Lui diceva che non ci andava, però li accompagnava.
Ormai credo a tutto, anche a sto signore che si è appena intervenuto. Ma condivido tantissimo di quello che ha detto. Ma perché proprio, se è vero, se ti te che gli occhi chiusi o te che hai fette del prosciutto davanti, perché ognuno vuole tenersi le fette. Se mi desso qua a meriggio e continua a attaccarla e continua a farmi... vedere che idee robe non sta in piedi eccetera e non voglio vedere la realtà dei fatti e ho ride cavo mi certo che ti viene fuori dopo a offendere cioè, se ti non te vuoi ragionare
come vedi Marco quello che ti è successo è un cliché classico. Tu pensa ad esempio a Abramo e Isacco, hanno usato la stessa tecnica con te per vedere la tua capacità di sottomissione quello lo ripetono, il fatto di dirti così a te era sempre l'applicazione con di Abramo e Isacco.
Quel giorno là, ti ricordi quell'ascoltatore che ti ha detto, beh, se mi ordinasse Dio mio, porteria un fiore. Sì. Avevo sentito anche a me. Ma guarda che a quel tempo era un cammino così.
Ma loro vogliono questo, che tu sia capace di annientare qualsiasi cosa di positivo, sì, anche di annientare tuo figlio.
Ma ora dico, e torno sempre sui teologi, seguiamo da inventare un Dio, perché non manco di non tirare fuori un Dio proprio, che ormai va ragazzo mia anni e fa schifo, no? Cioè, ridimensionerò, gli da girare una
testa. Non possono.
Sì, Francesco, io da girare una testa, io da rivoltare, gli ho fatto un Dio d'amore, no?
Ma da quando mai?
Sì, adesso...
Sono favolette, sono barzellette, cioè... Ecco. L'importante è se qualcuno che non capisce la barzelletta, ma in realtà è una barzelletta, dove
voglio dire, ma anche sto Dio d'amore, sto padre...
Ma quando mai un Dio d'amore?
Dio d'amore, l'unica questa, adesso comunque si potrà contestare anche a questa, perché insomma... Ti vedi che a volte sia tu che essere innocenti.
Se tu pensi che, sta attento, guarda, quello che ad esempio che è un mistero è di Enzo Bianchi della comunità di Bose, e dice è un autentico enigma, lo so bene, ma noi cristiani pensiamo che il travaglio sia quello della trasfigurazione alla fine dei tempi, ovvero con la salvezza. E di conseguenza qua giustifichi qualsiasi cosa, perché cioè tu sei un peccatore, in qualsiasi caso tu devi essere colpito per i tuoi peccati.
Sì, che però dopo per loro tutto entra anche un discorso più grande, che è un discorso di salvezza, un disegno, cioè addirittura tutto il mondo, la natura, l'universo, il mondo stesso, la terra stessa, l'umanità, noi altri, saremmo stati creati, tutto è finalizzato a perché Cristo 2000 anni fa si incarnasse e venisse sulla terra e facesse quello che gli ha dovuto fare. Cioè, i duri ti diciamo, come si dice, preparare il pacco e dai antino te che ne vai più fuori,
esatto,
come
dice il signor là. Ma la tua satana deve essere distrutta, è meglio che la distruzione ci sia ogni volta. Se tu pensi, ad esempio, parlando di questa teologia, dice fa, ed eccoci a San Paolo, la creazione soffre con l'uomo, viviamo nella limitazione di una terra che sarà rinnovata. E allora con questi passaggi sono sempre un tentativo di rinnovare finché ci sarà l'apocalisse finale, cioè ti abituano alla cosa di apocalisse, alla sofferenza.
Che tra l'altro non sono solo concetti religiosi, sono concetti filosofici, concetti anche sociali.
Ma il problema è che c'è proprio sono sociali, cioè diventano anche modelli di comportamento con le persone.
Sì, è vero. Perché guarda, adesso facendo solo una piccola riflessione, per esempio su Leopardi. Leopardi ha molto indagato, ha molto pensato al rapporto che c'è tra l'uomo e la natura, tra queste forze buone della natura e le forze cattive, tra il senso della vita e anche in che rapporto è e l'uomo e la natura. E lui ha sempre detto, per quel poco che ho capito io, perché c'è per esempio una bellissima descrizione dove fa parlare, cioè dialogo di un irlandese con la natura, no? Chi legge quel brano là, praticamente capisce tutto del concetto che ha il Leopardi della natura. Perché nel dialogo dell'irlandese con la natura, a un certo punto l'irlandese dice alla natura, ma tu che ci hai creato, no? Perché poi non ti prendi cura di noi? Perché non ci fai stare un po' meglio in questo mondo? Insomma, ci fai venire in un mondo dove la vita è sempre in pericolo, qualche volta vabbè ci dai la possibilità di sostenerci, eccetera, ma in cambio corriamo mille pericoli, eccetera. E la natura, e Leopardi fa rispondere alla natura, e la natura dice, a me dice, no, io non sono, cioè se voi uomini ci siete o non ci siete sulla terra, a me non me ne frega niente, io vado avanti per la mia strada. Io ho delle leggi per cui anch'io obbedisco a queste leggi e non è che vi faccio del male a voi uomini o del bene perché ho interesse a farvi del male o del bene o stare con voi o contro di voi. Queste cose non ci sono, è solo un'invenzione di filosofi, di teologi. Io ho delle regole a cui devo obbedire anch'io e a queste regole o l'umanità si adegua e si arrangia o se no sarà quel che sarà. Quindi anche la natura stessa, in quel caso, non viene messa sotto accusa. Ecco, tutto
bene,
qua.
Bene, perfetto.
Ciao.
Marco. Sì, difatti appunto dobbiamo sempre ricordare che noi viviamo all'interno di una realtà che ha delle leggi naturali e queste leggi naturali si manifestano in qualsiasi caso. Soltanto la volontà, la capacità di comprendere quello che c'è attorno ci permette di affrontarle meglio. D'altronde, di fronte alle follie che abbiamo sentito della teologia cattolica, ebraica e monoteistica, giustamente Severino ha detto fa che tutto quello che avviene avviene perché c'è una volontà e soltanto tramite la volontà noi potremmo affrontare questa realtà.
E d'altronde è anche un cambiamento di prospettiva. Siamo partiti ricordando Giano, ma anche noi dobbiamo imparare a osservare le cose, essere attenti ed essere vigili. Soltanto se avremo la capacità di percepire, di sentire, di osservare, saremo capaci di vivere al meglio. D'altronde non c'è nessun Dio che ci possa salvare, non c'è nessuno che possa fare dei miracoli. Soltanto le nostre azioni, la nostra capacità di vivere, di agire, di comprendere e di interagire con gli altri, sapendo che siamo una realtà, che siamo dei in mezzo ad altri dei, ci darà la possibilità di vivere meglio. Certo è che anche noi abbiamo le nostre regole, abbiamo le nostre esigenze e noi viviamo all'interno di un mondo di volontà. Ci sono delle volontà che sono più deboli delle nostre, delle volontà che sono più ampie. Perciò tutti quanti noi obbediamo alle leggi della materia, e le leggi della materia sono leggi che sono immutabili. Finché esisterà il nostro pianeta, finché esisterà il nostro sistema solare, queste leggi non potranno essere modificate. Soltanto la civiltà per noi uomini, la cultura, soltanto le comunità daranno la possibilità di vivere meglio. Certo che se noi, come uomini, ci stiamo lì a rassegnarsi all'ignoranza del monoteismo, nel pensare che un Dio ci salvi, vivremo sempre peggio. Ecco, allora, appunto, avevamo accennato con alcuni ascoltatori il fatto dell'ignoranza del monoteismo. Che il monoteismo non sia solo ignoranza, che il cattolicesimo sia qualcosa di oscurantista e di brutto per la nostra esistenza, in alcuni ambiti comincia a essere sempre più chiaro. E voglio appunto riportarvi cosa ha dichiarato il regista Marco Bellocchio. Dice: io contro il cattolicesimo oscurantista. Cosa dice Marco Bellocchio? Aperte virgolette. Il ritorno del cattolicesimo, con il suo carico di conformismo, di oppressione, di condizionamento, di educazione alla mediocrità, proprio ora che le chiese e i seminari sono vuoti, ora che il grande apparato cattolico è messo in discussione, il suo dominio da assoluto si fa virtuale, basta guardare la TV nella sua fatalità e menzogna sistematica. Ovunque, dall'isola di Famosi e talk show alla fiction, c'è sempre un prete, un cardinale, un cattolico fervente. Nella vita ci si sposa in municipio, più in municipio che in chiesa. Le suore sono quasi tutte nere o asiatiche come le badanti. I conventi si riconvertono in bed and breakfast. Non si va più a messa, eppure per la TV e per la politica sembra che a messa vadano tutti. Si scrive una legge oscurantista sulla procreazione assistita, si arriva all'eccesso assurdo più che criminale di vietare i preservativi in Africa, dove una donna su tre è sieropositiva. E disse appunto chiaramente che anche lui si è accorto di come ci sia un tentativo di imporre alla cultura delle persone un qualcosa che è violento. E dice che l'antitodo a questa presenza clericale, senza chierici, secondo Bellocchio va cercato nell'uomo, nella psiche. E dice: non dobbiamo comunque rassegnarci a questa visione religiosa, non dobbiamo rassegnarci ad accettare criticamente quello che avviene. E lui stesso, come regista, fra poco fa uscire un film su queste tematiche che si chiama Il regista dei matrimoni. E questo appunto dà la dimostrazione di come chi è capace di osservare la realtà, di sentirla, di percepirla, si renda conto che il cattolicesimo, il monoteismo è oscurantismo ed è soprattutto imposizione, è soprattutto violenza, è soprattutto un qualcosa che cancella le persone e la cultura. E questo appunto viene fatto, pianificato, organizzato proprio da ogni monoteismo. E ha dichiarato un giurista della Curia Vaticana che l'Europa e da evangelizzare di nuovo. Noi sappiamo come è stato evangelizzato il mondo e anche l'antica Europa. E cosa fanno? Adesso dicono chiaramente che dovranno evangelizzare l'Europa. I metodi li sappiamo, li conosciamo bene. Ma nella dichiarazione appunto di questo giurista della Curia Vaticana c'è un accenno molto particolare che ha a che fare con i battesimi. Dice: ma anche in paesi come l'Italia dobbiamo avere più coraggio di guardare il vissuto della gente. Oltre le statistiche sui battesimi, quel vissuto non è sempre in armonia col contesto della fede e con le sue conseguenze. E questo è interessante perché dice chiaramente che per loro le statistiche delle chiese, dei battesimi, è fondamentale perché danno una certa dimensione. E questo lo voglio ricollegare a quello che è successo, nel senso che proprio in questi giorni è emerso un indedito, una disposizione del Sant'Uffizio datata ottobre 1946, che riguarda appunto il fatto che Pio XII avesse ordinato alle chiese di non riconsegnare alle famiglie i bambini battezzati. Noi sappiamo che purtroppo esiste ancora nella nostra cultura, nella nostra società, la volontà delle persone di far battezzare i bambini. E di conseguenza viene visto come un qualcosa di trascurato, di insignificante. E noi diciamo che invece battezzare i bambini è sempre un qualcosa di dannoso. E ora vorrei leggere quanto scriveva appunto il Sant'Uffizio il 20 ottobre del 1946. Diceva: i piccoli giudei, se battezzati, devono ricevere un'educazione cristiana. E cosa dice in questo documento che è stato scoperto in un archivio francese? Dice: a proposito dei bambini giudei che durante l'occupazione tedesca sono stati affidati alle istituzioni e alle famiglie cattoliche e che ora sono reclamati dalle istituzioni giudaiche perché siano loro restituiti, la congregazione del Sant'Uffizio ha espresso una decisione che si può riassumere così: evitate nella misura del possibile di rispondere per iscritto alle autorità giuridiche, ma farlo oralmente. Ogni volta che sarà necessario rispondere, bisogna dire che la Chiesa deve fare le sue indagini per studiare ogni caso particolare. I bambini che sono stati battezzati non potranno essere affidati a istituzioni che non ne sappiano assicurare l'educazione cristiana. I bambini che non hanno più genitori e ai quali la Chiesa si è fatta carico, non è conveniente che siano abbandonati dalla Chiesa stessa o affidati a persone che non hanno alcun diritto su di loro, a meno che non siano in grado di rispondere di sé. Ciò evidentemente per i bambini che non fossero stati battezzati. Se i bambini sono stati affidati alla Chiesa dai loro genitori e se i genitori ora li reclamano, potranno essere istituiti, ammesso che i bambini stessi non abbiano ricevuto il battesimo. Si noti che questa decisione della Congregazione del Sant'Uffizio è stata approvata dal Santo Padre. Questa è una cosa interessante. Dice: i bambini che sono stati affidati alla Chiesa dai loro genitori e se i genitori ora li reclamano, potranno essere restituiti, ammesso che i bambini stessi non abbiano ricevuto il battesimo. Questo è un documento della Chiesa Cattolica del 1946. Cosa ne consegue da un simile principio? Che una volta che un bambino viene battezzato, non appartiene più a se stesso per loro e non appartiene neanche più ai genitori, ma in realtà diventa un qualcosa, è marchiato, fa parte del gregge, e su questo bambino la Chiesa si riserva ogni diritto, anche quello di non restituirlo più ai suoi genitori. Perciò pensate cosa significa per quelle persone che della Chiesa Cattolica, della religione, se ne importa poco e continuano a far battezzare i bambini. Se i principi cristiani continueranno a essere introdotti nella società, verranno imposti, e già abbiamo la triste esperienza della legge sulla fecondazione assistita, cioè nel senso che si introduce un principio in cui si possono anche violentare le persone, e la legge sulla fecondazione assistita dice questo, e proseguendo su questa scia, andando avanti in questa direzione, sicuramente si può arrivare al fatto che i genitori che hanno fatto battezzare i loro figli non potranno più disporre dei figli se non sono in grado di garantire un'educazione cristiana. E vi voglio rileggere questo punto, il punto numero 5 di questo documento del 1946. Se i bambini sono stati affidati alla Chiesa dai loro genitori e se i genitori ora li reclamano, potranno essere istituiti, ammesso che i bambini stessi non abbiano ricevuto il battesimo. Bene, questo è un principio stabilito nel 1946, applicato, e su questo vi darà la dimensione di quello che potrà succedere se le persone in maniera tranquilla, se le persone in maniera incuranti, irresponsabili, continueranno ad affidare i loro bambini all'insegnamento cristiano e al battesimo. Lasciate che le leggi cristiane entrino nella società. D'altronde queste leggi, ricordate, che saranno sempre sostenute anche da ebrei e musulmani, perché loro sono sempre legati alla visione della dominazione del mondo. E pensate, e lo voglio anche appunto ricordarvelo, cosa ha dichiarato un imam di Roma per quanto riguardava il discorso di quello che c'è nell'Oceano Indiano: è la manifestazione della volontà di Dio, e dice: Dio può tutto, per come ha fatto a Sodoma. E questo l'ha detto un imam musulmano. Anzi, vediamo se riesco a recuperare la dichiarazione, e così
abbiamo una citazione precisa. Dice un imam della moschea di Roma, aperte virgolette, il maremoto è un problema da scienziati, ma è comunque visibile la mano di Dio che vuole mostrare al mondo la sua forza, la sua capacità divina e onnipotente. C'è scritto nel Corano, a proposito della distruzione di Sodoma, è stato messo sopra ciò che stava sotto e sotto ciò che stava sopra, chiuse virgolette. Di conseguenza, in una frase del genere, si riconoscono tutti i monoteisti la volontà di Dio di imporre e di disporre e di annientare il mondo. E come vedete, tutti i monoteisti, tutti i cattolici userebbero Sodoma come esempio della volontà di Dio, l'ha usata anche un imam della moschea di Roma, e questo dà una dimensione in quale direzione stiamo andando. Ma dicevamo appunto una cosa interessante, è quello che sta succedendo nelle scuole. Allora, sono successe varie cose che ci danno una direzione di come si sta sviluppando e di come si sta indirizzando la volontà dei monoteisti di imporre la loro volontà ai vari livelli e comportamenti a vari livelli scolastici, non solo scolastici, ma anche nella società. Comunque prendiamo ad esempio la scuola. E vi voglio dare un esempio significativo di quello che sta avvenendo nella scuola. Sì, pronto?
Guardi, buonasera, Radio Anna.
Sì?
Io vorrei parlare col signor Malosso, però...
Scusa un attimo. E ora scusate l'interruzione tecnica, ma come sapete Radio Gamma 5 non ha un centralino e chi è all'ascolto deve fare anche il centralinista molte volte. E lo dicevamo, noi abbiamo visto in questo periodo che il Ministero della Pubblica Istruzione si è molto impegnato sul fatto di proporre alle scuole la volontà e il desiderio che venga fatto il presepe. A parte appunto che il presepe è una cavolata, e questo è appunto... penso che non ci siano problemi nel riconoscerlo, ma la scuola italiana ha fatto anche ulteriori progressi, se vogliamo chiamarli progressi. Ha trovato i fondi per assumere 9.000 insegnanti di religione, ma cosa succede? Scrive Gianni Riotta sul Corriere della Sera di 8 dicembre, noi invece abbiamo tagliato i fondi per i 70.000 professori di inglese che avrebbero dovuto introdurre i ragazzi al latino del mondo globale. Allora, certo, io sono contrario alla monolingua, cioè nel senso, sono contrario al fatto che le lingue spariscano e si utilizzi una sola lingua. Certo, a me l'inglese non piace e non mi piace una cultura globalizzata che cancella le differenze. Però, se nella scuola deve fornire anche questa informazione, tipo la formazione linguistica, trovo strano che non si trovino i fondi per 70.000 insegnanti d'inglese e si trovano i soldi per assumere 9.000 insegnanti di religione, soprattutto perché questi insegnanti di religione danno un contributo non certo di cultura ma di ignoranza alla scuola complessiva. Che poi questi insegnanti siano capaci di fare solo danni, ne abbiamo un esempio concreto. Qui a Padova è sorta una polemica sul come si è comportato un insegnante di religione nei confronti di bambino Down. Io prendo la notizia dal Corriere del Veneto. E cosa succede? Che un insegnante di religione ha fatto una nota, un richiamo fortissimo nei confronti di bambino Down, al che i genitori hanno protestato, sono mobilitati l'associazione degli handicappati di bambini Down e hanno fatto delle proteste. E cosa sappiamo? Che di fronte a queste proteste, di fronte a questo comportamento che teoricamente la gente pensa gli insegnanti di religione sono più preparati o sono capaci di affrontare le persone, in realtà sono le persone che sono lì a insegnare una cosa inventata come la religione cristiana. E leggiamo la Corriere del Veneto, dice fa, il professore di religione ha ricevuto un richiamo, il testo inviato ai genitori era infelice. Questa è la posizione della Curia. Cioè, se i genitori, se l'associazione dei familiari dei bambini Down non si fosse mossa, questo comportamento fatto da insegnanti di religione nessuno avrebbe protestato. È che logicamente abbiamo ancora persone che sono capaci di essere sensibili. Ma allora tutti quanti noi siamo convinti che il monoteismo sia sofferenza, però abbiamo ancora persone che pensano che la religione monoteistica sia capace di portare qualcosa, invece sappiamo che non porta assolutamente niente, anzi porta all'intolleranza e alla violenza. E pensate che questo bambino Down ha avuto un richiamo dalla Curia, non perché la Curia non condividesse il suo comportamento, ma perché qualcuno ha protestato.
E questo è un fatto che è successo appunto in una scuola di Padova, e questa situazione si è manifestata proprio da un insegnante di religione. Questo dà la dimensione della capacità dell'insegnante di religione di affrontare questo. E pensate che un sindacato della scuola presenterà ricorso per quanto riguarda l'assunzione di 9.000 insegnanti di religione, e però i cattolici dicono che non si deve protestare. E allora pensate sempre su questo fatto di questo bambino di Padova. Dice: l'associazione di disabili insorge, la curia chiarisca. E pensate appunto a questo: l'insegnante di religione, quello che dovrebbe essere più attento teoricamente alle persone, in realtà chi è cristiano, chi è monoteista, delle persone gli interessa poco, gli interessa che le persone siano convinte, sottomesse sempre del gregge. Dice: la curia chiarisca questo comportamento. Sì, pronto?
Ehi, ciao Francesco. Ciao. Guarda, mega fatto, proprio dico veramente da vomitare, un mese fa, quando che sta il vescovo, non so se è proprio di Padova o di dove, che gli ha detto: nel presepe metteremo Gesù bambino down. Va bene?
Sì, beh, se questa qua, io le notizie le ho prese dal Corriere del Vento del 18 dicembre, in cui dice che proprio hanno dovuto dire all'insegnante che aveva esagerato, ma perché? Perché i genitori avevano protestato.
Ma dai, chi me fa schifo tutti quanti. Non c'è esseri umani anche quei, non c'è diritto di viva.
Sono, hanno diritto di viva, sono esseri come gli altri.
Ma appunto, anzi, bisogna voi che più ben ancora, no, perché i down, i sempre pioi, putei, dai, chi ha bisogno di essere
esatto.
Mai.
Sì, bene.
Come tutti.
Come tutti.
Ok.
Bene, ciao.
Ciao caro,
ciao. No, ecco, io voglio, tanto per comprendere come si sono comportati e come è stato il linguaggio di questo insegnante, nei confronti di un bambino down, allora, di fronte alla protesta dei genitori dell'associazione di bambini down, il vicario episcopale ha risposto, aperte le virgolette, faremo tutte le verifiche necessarie, i termini usati nella nota ci sembrano molto duri, siamo pronti a intervenire anche con un provvedimento severo. Corriere del Veneto, 18 dicembre 2004. Ecco, questo vi dà la dimensione di come si comportano i centri di religione. Sì, pronto?
Buonasera, sono la signora di prima.
Sì, scusa. Scusate l'interruzione. Era appunto una cosa tecnica. Comunque, vedete, il discorso proprio di come succede, cioè che questo appunto bambino, che è un bambino come gli altri, ha dei problemi, il centro di religione ha preferito avere un tono che la stessa curia ha riconosciuto duro nei confronti di un bambino che soffriva, insomma. Sì, pronto?
Sì, sono Paolo.
Ciao Paolo.
Io purtroppo mi sono messo da poco in ascolto in macchina. Non so se hai parlato anche dell'articolo che è uscito, mi sembra ieri, sul Corriere della Sera, a proposito di Pio XII.
Sì, quello dei bambini, dei bambini appunto ebrei che non dovevano essere riconsegnati, sì, ne ho parlato.
Vabbè, niente, allora.
No, ma comunque se vuoi dire è una tua valutazione.
No, vabbè, la mia valutazione è che anche da quelle istruzioni che, ricordo, sono state proprio sottoscritte e approvate dal Papa Pio XII, dimostrano la considerazione che hanno soprattutto dei bambini cattolici, che li considerano una loro proprietà, addirittura arrivando al punto che quando gli venivano affidati a loro per proteggere magari i genitori o perché i genitori volevano proteggerli dal fatto di finire nei campi di concentramento, una volta finita la guerra si sentivano in potere, soprattutto se erano stati battezzati,
contro
la volontà di non restituirli, quindi li consideravano a tutti gli effetti una loro proprietà.
Esatto.
Mi auguro che nei prossimi libri di storia, quando ci sono i ritratti dei grandi criminali del XX secolo, accanto a Hitler, a Mussolini, a Stalin e compagnia bella, ci metta anche questo Pio XII.
Sì, comunque questo comportamento l'hanno sempre avuto, lo hanno ancora adesso con i corsi di pedofilia.
Certo.
Cioè nel senso che, insomma...
Ormai
a proposito, com'è il tuo libro?
Allora, io ho avuto un piccolo problema perché a causa di un crash del mio computer ho perso un sacco di roba che adesso sto cercando di recuperare. Però dai, spero, conto insomma di chiudere la cosa nel giro di qualche mese, al limite di stampare anche in stampa digitale un po' di copie per conto mio, in modo da poterle...
Perché al limite si potrebbe fare anche un'edizione, ad esempio, in PDF da mettere su internet, se...
Sì. Anche quella può essere effettivamente un'idea, o una cosa che si possa spedire via email, perché ormai si possono comprimere i dati, zipparli, quindi...
Sì, no, ma si possono fare anche dei bei libretti, che poi uno se vuole se li stampa in PDF, che hanno una presentazione più che dignitosa, insomma.
Sì, beh, per conto di quello non ci sono problemi. Va bene, dai, ti lascio concludere.
Bene, grazie, ciao.
Ci abbiamo sentito anche Paolo. Paolo appunto è un esperto, conoscitore delle tematiche della pedofilia della Chiesa Cattolica, ed è, speriamo che il suo libro esca quanto prima, e sicuramente sarà un testo fondamentale per comprendere la dimensione della violenza del monoteismo verso i bambini. Ecco, siamo ormai in chiusura, mancano due minuti, e allora io saluto gli ascoltatori. Vi ricordo che questa sera con me in trasmissione ci sarà anche l'amico Ettore Ruzza, che si parlerà un po' della realtà del mondo celtico, e vi ricordo appunto che giovedì prossimo ci sarà anche Claudio.